Roberto Francavilla, insigne, studioso, professore universitario di letteratura portoghese e brasiliana all'Università di Genova, traduttore di grandi nomi della letteratura portoghese, penso a Fernando Pessoa, ma anche a Clarice Lispector, una delle scrittrici più influenti e importanti del secolo scorso per quanto riguarda il Brasile, ma anche nei paesi di lingua italiana, proprio grazie al lavoro di Roberto Francavilla, che è ospite di Alice. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti e a tutte, è un piacere essere con voi.
Professore, noi l'abbiamo spesso intervistata proprio a proposito della traduzione che lei ha reso dei racconti, io penso ai racconti di Clarice Lispector. Oggi invece è nostro ospite perché ha pubblicato il suo primo romanzo, si intitola Città senza demoni, e racconta gli anni che la scrittrice brasiliana di origine ucraina, Clarice Lispector, ha trascorso a Berna, dal 1946 al 1948. Qual è stata la svolta per lei che l'ha portata a scrivere un romanzo di finzione che poi finzione non è, entreremo nelle pieghe di questo suo scritto. Ecco, che cosa l'ha spinta a raccontare con la sua fantasia questi anni bernesi, tra l'altro gli anni svizzeri di Clarice Lispector?
La conclusione a cui sono giunto è che io volessi dire delle cose, volessi dirle in quanto scrittore, e che alla fine mi sia abiecamente servito, lo dico fra molte virgolette, di questa persona reale, questa grandissima scrittrice nelle cui pieghe sono entrato come traduttore, come studioso, ma devo dire più come traduttore, per farne un personaggio di finzione, perché è quello che è. Città senza demoni è a tutti gli effetti un romanzo, non è una biografia romanzata. Clarice Lispector, senza cognome, perché il suo cognome non viene mai menzionato, diventa una donna, una giovane donna in preda a ansie di vario genere, sul piano sentimentale, esistenziale e creativo, che vive due anni relativamente difficili, due anni appunto bernesi, in cui la vita potrebbe essere facile, perché la guerra è finita, perché ha seguito un marito giovane diplomatico brasiliano, perché frequenta la buona società cittadina, ha una vita agiata, incontra intellettuali, fa nuove amicizie, però, e questo grande però è il motivo del mio romanzo, e questo grande però è quello che mi ha fatto scrivere, e quindi alla fine più parlo di questo romanzo e più mi si chiede come mai proprio quei due anni, come mai Clarice, forse perché lei, lo dico forse con un po' di, non so, forse non dovrei neanche dirlo, ma forse si è prestata a farmi da tramite, ma in fondo chi scrive fa questo.
Beh, non è un caso che Clarice Lispector si sia prestata a fare da tramite. Fantasmi, apparizioni, questa connessione sottile che va oltre il reale, è una delle cifre che troviamo anche nella letteratura di questa grande scrittrice. Lei in più di un'occasione ha sottolineato quanto la grandezza di Clarice Lispector derivi proprio, stia proprio, il cuore pulsante della sua scrittura risieda in questo suo essere brasiliana, ma anche tanto altro, perché la sua è una letteratura che appunto è sì è legata al paese che l'ha vista crescere, e non le ha dato i natali ma l'ha vista crescere, ma c'è tanto altro, e soprattutto Clarice Lispector è una donna ed è una scrittrice che indaga la parte più profonda dell'essere umano e dell'essere donna, dunque si scandaglia questioni esistenziali, ed è quello che fa anche lei con La città senza demoni. Quali sono i rapporti tra questo suo scritto e le opere di Clarice Lispector? Perché risuona la letteratura della scrittrice brasiliana tra queste sue pagine.
Sicuramente c'è un lavoro sulla lingua fatto in maniera ovviamente molto diversa, lei l'ha fatto in maniera creativa ed è stata spesso anche fraintesa, perché questa sua origine, la matrice ebraica e quindi la lingua yiddish in cui ha avuto la sua prima formazione, e questa radice lontana dell'Ucraina che lei ha lasciato, lo ricordo, a seguito di un pogrom, la sua disavventura familiare è terribile, uno dei segni del Novecento più duro e più cupo, diceva una certa critica un po' forzato questa sua radice altra, questa alterità culturale. In realtà Clarice Lispector è una scrittrice brasiliana tout court, l'ha affermato più volte, ma la sua lingua è qualcosa, sì, sicuramente di diverso rispetto allo standard della sua lingua letteraria contemporanea. Ha fatto un lavoro interessante, poi più avanti è stato capito, e lei stessa ha spiegato più volte: la mia lingua è una forma di poetica, io scrivo così perché voglio agire sulla mia lingua brasiliana. Anch'io mi sono molto divertito a lavorare sulla lingua e forse uno dei motivi principali, secondo me, di questo mio romanzo è proprio il discorso sulla lingua. Mi sono un po' spostato da certi canoni e non so con quali esiti e non sono io che devo dirlo. Quindi c'è questa affinità. E come c'è questa affinità nel tentativo di simbolizzare caratteri del nostro universo e della vita che ci circonda in maniera anche un po' metafisica. Su Clarisse si è detto molto, la categoria del culto l'ha un po' risucchiata e quindi certe cose diventano miti molto in fretta, però è vero che il suo rapporto con la realtà è sempre un rapporto mediato, ma anche qui essere scrittori e scrittrici in realtà vuol dire proprio questo, vuol dire mediare il mondo che sta intorno a noi. Lei spesso lo fa anche con una aura vagamente mistica e spirituale. Lei stessa dice in una bellissima intervista: se non siete iniziati alla mia setta, è inutile che mi leggiate. Lo dice con la sua ironia, con un certo distacco, ma in fondo forse lo penso.
Roberto Francavilla, la città di Berna fa capolino più volte da queste pagine, Città senza demoni, il titolo del suo romanzo. Una Berna piovosa, una Berna che riflette questa grande nostalgia che la protagonista Clarisse prova nei confronti delle tappe precedenti, perché lei a seguito del marito diplomatico, e prima era stata a Napoli, a Roma, aveva lasciato il Brasile, insomma sembra mancarle un grande calore. Ma tornando a Berna, lei ricostruisce questa nostra capitale in una maniera molto puntuale. Allora mi sono chiesta come ha fatto, se ci ha vissuto, se c'è andato, come ha ricostruito Città delle Fontane con i nomi delle strade. Insomma, davvero, Berna riecheggia tra queste pagine in tutta la sua autenticità.
Questa è una domanda che mi piace molto, perché la letteratura costruisce e ricostruisce immaginari geografici ed è una cosa che a me piace molto e su cui ho lavorato anche per altri versi. Io sono stato a Berna un paio di volte nella mia vita ed è una città che ho reimmaginato con una certa aderenza a una realtà che però a sua volta è una realtà raccontata. A me interessava sottolineare un luogo potenzialmente bellissimo, con un panorama alpino che la circonda, con un fiume, eccetera, che non arrivasse invece al cuore di questa giovane donna, che è vero, ha sì viaggiato, è stata a Roma, è stata a Napoli, ha conosciuto Ungaretti, è stata in Portogallo ed è ancora giovanissima. Ha già scritto due romanzi, di cui uno straordinario, che ha avuto un successo di pubblico e di critica enorme, e che si ritrova in questa città svizzera alpina, chiusa in qualche modo, perché la società bernese, specialmente quella degli anni 40, si svolge il romanzo tra il 46 e il 48, era una società chiusa, e lei, pur facendo grandi amicizie, la maggior parte di quelle che sono raccontate nel mio romanzo sono inventate, vorrei avvisare il lettore e riportarlo soprattutto al discorso della finzione. Io parto da alcuni dati reali, ma sono molto pochi, e costruisco con la mia fantasia, e la città è un po' quello, una specie di barriera, di gabbia, in cui la frustrazione esistenziale di questa giovane donna trova una corrispondenza, ed è una corrispondenza negativa nonostante la bellezza oggettiva del luogo.
Dati reali dai quali lei è partito sono pochi. Mi chiedo che ruolo hanno avuto le lettere, perché noi nel romanzo Città senza demoni troviamo la protagonista, questa giovane donna molto affascinante, amante della musica classica. Ci sono pagine meravigliose su quanto lei appunto ami andare a dei concerti, ma poi a volte questi vengono funestati da delle frasi, eccetera. Ecco, quanto la corrispondenza dell'Inspector è servita, se le è servita, perché qui lei scrive alle sorelle costantemente e poi all'amico poeta brasiliano a cui lei si rivolge con un grandissimo affetto, un affetto che scolora anche in qualcosa di più questo Lucio, che dovrebbe essere Lucio Cardoso.
Sì, la corrispondenza con le sorelle è straordinaria ed è reale. Io ho captato alcuni frammenti involontariamente, inconsciamente, mi sono rimasti dentro e si sono trasformati in scrittura. Mi viene per esempio in mente un episodio in cui lei va al cinema, non solo frequenta i teatri e il balletto, i concerti, sì è vero, appassionata di musica classica, va spesso al cinema e si tiene nel reggiseno addirittura le lettere della sorella, facendole aderire alla pelle, e quell'aderenza, quell'adesione alla pelle è molto di più, no? È la sua patria lontana, è il desiderio di ritornare, è la malinconia. Lucio Cardoso è un personaggio reale, straordinario, era un grandissimo poeta l'avvocato brasiliano, di cui Clarice era segretamente, forse neanche molto segretamente innamorata. Si amavano di un amore puro perché Lucio Cardoso era omosessuale, quindi poteva solo restituirle un grandissimo affetto. C'è tutto questo in quei due anni bernesi, c'è appunto una giovane donna che si accorge che la vita può essere molto altro e questo molto altro non è forse così bello come lei aveva sperato. Quindi è una grande crisi esistenziale, fortunatamente poi non ha grandi conseguenze, ma c'è una sorta di disforia, di depressione che attraversa questi due anni, mitigata da amicizie che, torno a dire, peraltro io invento, perché Frau Rode, Herr Fuchs e Irma, che sono i tre personaggi principali di questo romanzo intorno a Clarice, sono assolutamente inventati.
La figura del marito invece?
La figura del marito è reale, ed è reale quel brav'uomo, virgolettato, perché è una definizione molto, molto borghese che tutti noi conosciamo bene. Un brav'uomo è sicuramente una definizione positiva, e lui era un brav'uomo, ma è alla fine un personaggio che non corrisponde alle sue aspettative. Due vite diverse, si divorzieranno, e qui c'è anche il carattere di grande indipendenza della vera Clarice Lispector, cioè di una donna protofemminista o femminista, non militante ma comunque convintamente femminista. I personaggi, peraltro, della sua letteratura, i personaggi maschi sono tutti degli inetti, il maschio ne esce veramente fatto a pezzi, e credo giustamente dal suo punto di vista nella narrativa di Clarice Lispector.
Vero è che appunto le figure maschili dei libri di Clarice Lispector sono degli inetti, però è un uomo che ci racconta di lei con la fantasia, perché appunto questo è un romanzo, e Roberto Francavilla riesce a farlo con sensibilità, con scarto creativo, perché appunto sono pagine sì pervase da questa cupezza e questo rimpianto per i colori, i profumi, gli odori, il calore del Brasile ma anche di Napoli, si leggono però tutte d'un fiato, perché ci si innamora di questa giovane donna. Ecco, avrebbe mai pensato Roberto Francavilla di riuscire per il suo primo romanzo a creare un universo simile partendo da un universo interiore e di una donna? Perché insomma, tante volte siamo diversi nello sguardo che proiettiamo sul mondo. Adesso non voglio entrare nel terreno paludoso delle differenze di genere, ma è vero che una letteratura femminile e femminista a volte presenta delle caratteristiche diverse, opposte da quelli che sono altri cammini letterari percorsi da grandi figure, importanti figure di uomini.
Sì, io sono consapevole che questo terreno paludoso di cui lei parla esiste come, e che il mio romanzo a volte ci saltella sopra con un istinto del pericolo, forse non preventivato, ma c'è sicuramente. Il discorso del genere è presente. Io devo dire una cosa, che quando ho cominciato a scrivere questo romanzo, avevo già delle parti scritte, dei frammenti, li ho fatti leggere, è capitato che li leggessero soltanto delle donne, delle amiche tra virgolette femmine o senza virgolette, ora ogni cosa che si dice è passibile di politicamente scorretto. La restituzione è stata proprio questa, come hai fatto tu uomo a capire queste cose che capiscono solo le donne. Sto veramente abbassando il livello volutamente, perché questa frase è una frase grezza, però è successo questo. Devo dire che da questa frase grezza io invece ho ricavato una certa soddisfazione, una certa gioia, perché ho capito di poter continuare in questo percorso che è un ginepraio, ma credo di averlo attraversato degnamente, però potranno dirlo soltanto le lettrici, ecco. Però sono consapevole di questo pericolo.
In quanto lettrice le consegno che non solo l'ha attraversato degnamente, ma ha costruito davvero un mondo che parla secondo me a tutti coloro che leggeranno Città senza demoni, ma soprattutto al pubblico femminile. Roberto Francavilla, lei è anche un insegnante, professore universitario, uno studioso riconosciuto. Ha avuto dei riscontri da parte dei suoi studenti di questo suo lavoro di fantasia?
Questa è una domanda bellissima che mi rende pieno di gioia, perché è una delle cose più belle che faccio nella vita, insegnare. È un rapporto molto bello con i miei studenti. Il romanzo sarà presentato a Genova, dove io insegno, proprio alla fine di questo mese sarà, diciamo, la prova generale, perché ho deciso di invitare i miei studenti e di non creare una barriera, come forse molti farebbero, fra il mio ruolo di, appunto, di docente e di divulgatore delle letterature, di insegnante, e quello di scrittore. Ho deciso in questo caso di metterli insieme e vedere l'effetto che fa. Io credo che sarà divertente, ma saprò fra qualche giorno.
Siamo curiosi e beh, posso solo immaginare con quanta passione arriveranno studentesse e studenti, appunto, perché percepire nelle parole così pesate e meditate di un libro tutta questa umanità, insomma, dà anche un senso al rapporto tra insegnante e tra professore e studenti, mi permetto di dire, un senso ulteriore. Lei è anche un grandissimo lettore, un appassionato lettore. Se voi che siete all'ascolto, digitate il nome del professor Francavilla, trovate delle lezioni in rete dove ci si incanta nel sentire con quanta passione e competenza restituisce quello che è l'universo della letteratura portoghese e appunto brasiliana. Le chiedo di condividere qualche suo amore, magari anche di letteratura contemporanea, recente, con chi ci sta ascoltando, che arrivi però da quella parte di mondo.
Ah, beh, questa è un'altra bella domanda che mi riempie di gioia perché c'è così tanto da dire. Sono due universi, io lavoro con due universi, più un terzo, perché c'è il Brasile, c'è il Portogallo e c'è l'Africa di lingua portoghese, quelle che erano una volta le colonie. Ne approfitto perché siamo nel 2024, sono i 50 anni dalla rivoluzione dei garofani, dall'indipendenza di quei paesi. C'è molta letteratura non conosciuta che continua a essere considerata letteratura di nicchia erroneamente. Il portoghese è una lingua parlata da 250 milioni di persone. Devo dire che se nella poesia continua a essere molto portoghese, il romanzo mi convince, in questa ultima fase, mi convince molto il romanzo brasiliano. Ci sono giovani autori, giovani autrici. L'ultimo libro che ho letto però è di un grande vecchio che tradurrò, e quindi posso dirlo, un personaggio unico, e si chiama Chico Buarque, è un grande, forse il più grande cantautore della canzone brasiliana, ed è uno scrittore ormai affermato. L'ultimo romanzo si chiama Bambino a Roma, è un memoriale di un bambino brasiliano che arriva nella Roma degli anni 50 a seguito del padre, professore universitario invitato dalla Sapienza, ed è un po' in fondo la sua storia.
Grazie, grazie per questo consiglio, Roberto Francavilla, e grazie per averci consegnato e regalato Città senza demoni, un consiglio di lettura che rivolgo a tutti voi che siete all'ascolto, un bel libro perché è profondo, sensibile, intelligente e creativo. Roberto, grazie per essere stato ospite di Alice.
Grazie a voi, è stato un grande piacere.